L'opera capitale di Heidegger è anche la sua prima opera davvero importante. Cogliendo l'occasione della sua recentissima nuova traduzione di Essere e Tempo, potrebbe cominciare col tratteggiarci l'impianto generale del libro, con particolare riferimento al ruolo della filosofia come praxis?
Essere e Tempo è un titolo magico, due parole enigmatiche e allo stesso tempo accattivanti, intriganti, che fendono come una crepa la comprensione della filosofia del Novecento. Forse Essere e Tempo è l'opera che più di ogni altra, assieme probabilmente al Tractatus di Wittgenstein, ha caratterizzato la riflessione filosofica contemporanea. Perché? Io credo che il segreto della profonda incidenza che Essere e Tempo ha avuto nel dibattito contemporaneo, il segreto della sua perdurante presenza nelle discussioni culturali e filosofiche dei nostri giorni, stia proprio nel suo particolarissimo statuto. Essere e Tempo non è semplicemente una teoria filosofica tra le altre, ma è il tentativo di ripensare a fondo l'accadere della filosofia occidentale nel suo insieme e di trovare una via d'uscita rispetto all'impasse, rispetto ai problemi, rispetto alla crisi in cui la filosofia tradizionale si era arenata. Come Heidegger riesce in questo suo compito? Riprendendo innanzitutto il problema fondamentale che ha caratterizzato la discussione filosofica dell'Occidente, e cioè il problema dell'essere. Ma declinando questo problema e facendo confluire in questo problema tutta una serie di inquietudini che caratterizzano l'uomo contemporaneo: la crisi appunto degli assoluti, la crisi dei valori tradizionali, la ricerca di nuove risorse simboliche, di un nuovo senso, l'attivazione di un atteggiamento lucido e disincantato rispetto alla realtà del mondo contemporaneo, in cui vediamo una macchina tecnica sempre più complessa e un uomo sempre più elementare. Heidegger risponde a tutte queste questioni raccogliendole nella grande questione tradizionale della filosofia, il problema dell'essere, ma affrontandolo da una prospettiva assolutamente nuova, quella appunto di un'analisi della vita umana, del suo particolare movimento, della sua particolare capacità di modificarsi in modo tale da rendere possibile una conduzione critica, un orientamento critico del movimento stesso. L'analisi dell'esistenza che Heidegger conduce in Essere e Tempo per risolvere la questione dell'essere è in fondo un'analisi che, nascendo dall'esistenza stessa, si ripercuote sull'esistenza orientandola verso la sua riuscita, verso una sua forma riuscita. Quasi come se l'esistenza fosse un'opera d'arte a cui Essere e Tempo intende dare una forma bella. Dunque, lo statuto di Essere e Tempo non è quello di una teoria astratta, ma quello di una filosofia pratica che, nascendo dalla vita, ricade sulla vita cercando di orientarla verso il suo successo, verso la sua riuscita. In questo senso a me piace vedere in Essere e Tempo non solo una filosofia pratica, ma una versione, diciamo così, moderna dell'etica nicomachea, che è il primo trattato di filosofia pratica vero e proprio nella storia della filosofia occidentale. Questo spiega molte delle categorie che Heidegger usa in Essere e Tempo, prima fra tutte quella dialettica di autentico e inautentico che connota in maniera così significativa un po' l'andamento di tutta l'opera, l'argomentazione portata appunto avanti da Heidegger in tutta l'opera, in tutta la prima parte di Essere e Tempo. Dunque credo che in questa chiave di lettura che vedi in Essere e Tempo un trattato di filosofia pratica si possa trovare la chiave per spiegare almeno in parte il successo di quest'opera. Naturalmente, come tutte le grandi opere, Essere e Tempo può essere visto da molti altri scorci, da molte altre prospettive. Può essere considerato come, per esempio, un capitolo della storia di quella che è stata la religione nella cultura occidentale, il suo valore simbolico, e specialmente per un aspetto fondamentale, cioè per quell'aspetto nel quale l'esistenza appare da un lato come intrinsecamente connotata da una tendenza a perdersi e quindi da una tendenza a cadere e a peccare, dall'altro anche però per la sua capacità di riscattarsi da questa caduta nella ricerca di una sua salvezza, nell'aspirazione a una sua forma felice. In questo senso, Essere Tempo è un capitolo nella storia della filosofia della religione. Essere Tempo può anche essere letto come un grande romanzo gnostico, proprio nel senso in cui Heidegger fa i conti con la finitudine, con la caducità dell'esistenza finita, cioè con quella dimensione di cui noi non disponiamo, ma nella quale siamo gettati e nella quale noi dobbiamo, in questa gettatezza, progettare la nostra esistenza. Essere Tempo può anche essere letto come il capolavoro, uno dei capolavori della fenomenologia, cioè come il tentativo nuovo di ridare un senso a quello che era stato il filosofare in grande stile e che agli inizi del secolo era ormai entrato in crisi. Nonostante le grandi figure che caratterizzano il pensiero primo novecentesco, Husserl, Dilthey, Rickert, Jaspers e molti altri, Heidegger è convinto che la filosofia si trovi oggi in una crisi, non sia più la grande filosofia di Platone, di Aristotele, di Kant, di Hegel, e che sia necessario un suo radicale rinnovamento, una trasformazione profonda della coscienza filosofica. Ebbene, Heidegger è, dopo Hegel e dopo Nietzsche, forse tra i pochissimi che riescono a ridarci la vertigine del fare filosofia in grande stile. E in questo senso Essere Tempo è il capolavoro filosofico della prima metà del Novecento e forse della filosofia contemporanea. L'opera, come sappiamo, è nata da un'esigenza contingente, quella di presentare un qualcosa di pubblicato per conseguire un avanzamento di carriera, cioè il passaggio alla prima cattedra di filosofia di Marburgo, dove Heidegger insegnava dal 1923. Quando, per conseguire questo passaggio, Heidegger riceve dal ministro la sollecitazione a presentare qualcosa di pubblicato, raccoglie in fretta dagli appunti che andava raccogliendo ormai da una decina d'anni di silenzio e di lavoro solitario, tutte le cose principali e le organizza intorno appunto a questo titolo, Essere Tempo, che doveva presentare solo la prima parte di un'opera più ampia, che tuttavia non fu mai portata a termine. Dunque l'opera pubblicata nel 1927 con il titolo Sein und Zeit è soltanto la prima parte di un disegno più ampio e più complesso, che tuttavia Heidegger abbandona subito dopo la pubblicazione dell'opera stessa. E lo abbandona perché? Perché nel corso del suo martellante interrogare si rende conto che l'impostazione data al problema dell'essere in quell'opera non regge, non resiste a una domanda filosofica veramente radicale e quindi necessita di essere riformata, cambiata. Già dopo la pubblicazione di Essere Tempo, anzi potremmo dire paradossalmente, già alla fine di Essere Tempo, si avanza l'esigenza di quella svolta che caratterizza la fase successiva del pensiero heideggeriano, cioè l'esigenza di ripensare tutta la questione dell'essere, non a partire dalla centralità dell'esserci gettato ma autoprogettandosi, bensì a partire da quella dimensione in linea di principio sottratta all'esserci che sarà sempre più al centro della riflessione del secondo Heidegger e che dal 1936 in poi viene chiamata con il termine Ereignis, evento o evento appropriazione, la coappartenenza essenziale dell'uomo alla storia dell'essere e dell'essere alla storia dell'uomo.
Che cos'è metafisica? La prolusione del 29 per l'insediamento alla cattedra di Friburgo come successore di Husserl ebbe risonanza in tutto l'ambiente accademico internazionale. Molte però furono le critiche che provenivano soprattutto dal mondo della filosofia del linguaggio e dal circolo di Vienna, che indicavano Heidegger come il filosofo del niente. Come Heidegger si difende da queste accuse e, soprattutto, possiamo ad oggi considerare il suo un pensiero nichilista?
Allora, innanzitutto credo vada detto che le numerose reazioni, anche critiche, che quella prolusione sollevò, testimoniano soltanto della grande fama che Heidegger nel frattempo aveva raggiunto e dell'eco che questa sua breve conferenza suscitò in tutto il mondo filosofico di allora. La critica più nota è quella che gli rivolse Rudolf Carnap nel suo celebre saggio sul superamento della metafisica attraverso l'analisi logica del linguaggio, da un punto di vista neopositivistico, emblematico per la reazione antimetafisica che caratterizza la filosofia del circolo di Vienna e del primo neopositivismo logico. Ma Carnap non fu il solo, molti altri reagirono a quella conferenza, David Hilbert per esempio, che in un tono abbastanza analogo respinse gran parte, o in toto diciamo pure, la posizione heideggeriana come espressione di errori logici fondamentali. Reagirono gli ultimi allievi di Franz Brentano, criticando anche loro dal punto di vista logico, linguistico, grammaticale, ciò che Heidegger sosteneva in quel testo. Reagì, come sappiamo da alcuni documenti oggi pubblicati, anche Benjamin, che pensava di organizzare insieme a Bertolt Brecht un seminario per demolire le tesi sostenute da Heidegger in Was ist Metaphysik. Reagì anche Wittgenstein in una nota che noi oggi conosciamo e che fu cassata dagli esecutori testamentari, Enscombe e von Wright, che non la pubblicarono. E la cosa sorprendente è che proprio Wittgenstein, anche lui esponente di quella filosofia del circolo di Vienna, Wittgenstein, a differenza di Carnap, reagisce positivamente a che cos'è metafisica, dicendo di capire molto bene che cosa Heidegger intende dire quando parla di nulla e di angoscia. Questa affermazione di Wittgenstein è sorprendente e ci stimola a riflettere in maniera un po' più approfondita e radicale sulle ragioni di Heidegger e sulle ragioni dei suoi critici. Io credo che lì si possa vedere lo scontro tra due modi di intendere la filosofia. Un modo, quello diciamo così, del neopositivismo ortodosso, Carnap in sostanza, e che consiste nel attribuire alla filosofia il compito di verificare le condizioni di validità logico-grammaticale alle quali noi dobbiamo adeguare il nostro linguaggio quando affrontiamo i problemi filosofici. Dunque, la filosofia come indagine intorno alle condizioni logico-analitiche di validità del nostro discorso. Dall'altro Heidegger è associato a lui, in un certo senso, il Wittgenstein dell'ultima proposizione del Tractatus, su ciò di cui noi non possiamo parlare, bisogna tacere, che assegna alla filosofia un compito ulteriore. Certo, importantissimo è verificare le condizioni della descrittibilità logica, quindi le condizioni di validità del nostro parlare e argomentare sensato e razionale. Tuttavia, e questo è, credo, il compito e l'intenzione che Heidegger attribuisce alla filosofia, essa ha anche un'altra funzione, quella di operare delle aperture di senso, quella di cercare delle risorse simboliche nuove, anche a costo di infrangere le regole del nostro linguaggio, anche a costo di sbattere contro il muro del linguaggio, come afferma Wittgenstein, anche a costo di commettere degli errori, la filosofia, così come la poesia, ecco l'idea che è sottesa al discorso heideggeriano, ha il compito di aprire dei nuovi orizzonti di senso. Per dirla con Wittgenstein, noi abitiamo certo sull'isola della descrittibilità logica e lì siamo sulla terraferma, teniamo i piedi ben saldi, rispettiamo le regole del linguaggio. Tuttavia, quest'isola è attorniata da un oceano immenso, mobile, liquido, instabile. È l'oceano delle grandi questioni etiche, mistiche e religiose, in cui le regole del linguaggio non servono più. Quando noi ci azzardiamo a navigare in quell'oceano, dobbiamo pescare con la rete del dubbio. Dobbiamo aprirci all'instabilità, all'incertezza, dobbiamo abbandonare quell'isola di sicurezze, ma lì il viaggio si fa sì più avventuroso, ma anche, e rischioso, ma anche molto più interessante. La vera parte della mia filosofia che è interessante non è quella della descrittibilità logica, ma è tutto ciò di cui io non ho parlato. Le questioni etiche, mistiche e religiose che, come sappiamo, Wittgenstein affronterà nella sua celeberrima lezione sull'etica. Lì c'è un punto di tangenza e di contatto con quello spirito filosofico che incarna anche il discorso che cos'è metafisica, nel quale, se si può dire così, Heidegger tenta di mostrare come la filosofia non sia un esercizio tecnico, non sia un'attività, come dire, soltanto alta, logica, legata, come dire, all'esercizio della razionalità pura, ma sia una sorta di conversione che passa per stati d'animo fondamentali e primo fra tutti lo stato d'animo dell'angoscia. Ecco da dove deriva la centralità di questa Grundstimmung nella prolusione. Heidegger vuole mostrare che uno diventa filosofo, cioè si interroga in maniera radicale intorno al senso dell'ente nella sua totalità, quando in esperienze come l'angoscia, quel senso improvvisamente, senza che uno se lo aspetti, ci viene sottratto. Ecco che, essendoci sottratto ciò che nella quotidianità invece ci è dato, ci troviamo, come dire, sospesi nel vuoto, nel nulla di senso, e siamo sollecitati a interrogarci circa la nostra condizione di sospensione nel nulla, circa quel senso che ci pareva così consolidato, così acquisito e così ovvio, e che tuttavia basta un nulla, come quella Grundstimmung dell'angoscia, a rubarci, a sottrarci, a privarci. Dunque, nell'angoscia avviene quello shift, quel cambio di visione, quel cambio di umore che ci espone alla conversione filosofica, che ci trasforma negli strati anche più profondi, più morali, più bassi, secondo la tradizione occidentale del nostro essere, e da cui però scaturisce una domanda filosofica radicale. Heidegger dunque non insedia la motivazione originaria che ci spinge a fare filosofia negli atti intellettivi superiori, nelle forme razionali del nostro argomentare, bensì negli strati più profondi del nostro essere, in una dimensione umorale che si modifica, cambia, si trasforma e si converte indipendentemente da un nostro consapevole e cosciente atto di volontà. L'angoscia, come Grundstimmung, come stato d'animo fondamentale, è uno di questi, è una di queste dimensioni, una di queste modificazioni fondamentali del nostro stare nel mondo che ci può spingere verso una posizione consapevole della domanda filosofica. Perché? Perché nell'angoscia il senso quotidiano dell'essere nella sua totalità, delle cose nella loro ovvietà, si viene improvvisamente sottratto, e in questa sottrazione, in questa sospensione in cui ci veniamo a trovare, sospesi nel nulla, hineingehaltenheit, in das Nichts, come dice Heidegger nella conferenza, noi siamo spinti, motivati a interrogarci in maniera filosofica.